Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità, come sempre in onda il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30. Vi ricordo la nostra mail 37.2@radiopopolare.it e vi ricordo anche che abbiamo una pagina su Facebook che potete seguire e che sulla nostra pagina di Facebook, così come in quelle dell'Osservatorio Salute, in quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. Tutte le istruzioni sono sul sito www.difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Allora, qual è il programma della puntata di oggi?
È una puntata impegnativa, di approfondimento intellettuale, culturale, professionale, però poi, come sempre, c'è anche un invito alla mobilitazione. Cominceremo parlando di salute mentale attraverso le pagine di un libro che si intitola Franco Basaglia, passato e presente di una rivoluzione, e parleremo soprattutto del presente. Ascolterete dati che non avreste mai immaginato rispetto a quello che accade all'interno delle strutture psichiatriche di ricovero. Avremo poi un ospite eccezionale, il professor Silvio Garattini, per tornare a parlare di antibiotici e di antibiotico resistenza, con indicazioni anche precise per l'uso di questi farmaci nelle famiglie. Vi parleremo poi, ed è qui che arriviamo all'attivismo e all'invito alla mobilitazione, dell'appuntamento del 5 aprile, la giornata europea contro la commercializzazione della salute, che precede di due giorni la giornata del 7 aprile di mobilitazione mondiale per il diritto alla salute indetta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un grande comitato italiano, formato da tante associazioni, Medicina Democratica, ARCI, CGL, alcuni sindacati di base come CUBES, LAICOBES e tante tante altre associazioni, vi invita alla mobilitazione in tante città e in particolare sabato 5 alle 10 a Milano, davanti a Santa Maria delle Grazie, dove c'è la sede della rappresentanza dell'Unione Europea. Perché davanti all'Unione Europea? Beh, ascolterete il servizio, l'intervista e comprenderete il perché. E poi l'ultimo argomento di questa puntata è la presentazione di un film che si intitola Gen Underscore, traduciamolo in italiano, Gen con una lineetta sotto. È un film sul il trattamento medico e il rapporto umano con pazienti di due ambiti che sono stati da tanto tempo al centro di polemiche anche politiche, e sono ambiti dei quali si occupa un medico che è il protagonista di questo film. Quali sono questi ambiti? I trattamenti per l'infertilità e i trattamenti per la transizione di genere.
Prima della nostra prima ospite, Vittorio, poi c'è la tua newsletter.
Eh sì, la mia newsletter, che non uscirà questo sabato, ma è uscito sabato scorso ed uscirà sabato prossimo, ma se voi vi abbonate adesso e l'abbonamento è gratuito, potrete vedere sia quelle newsletter precedenti, sia ricevere, stando tranquilli a casa alle 10.10 di sabato, non domani, tra 8 giorni, il prossimo numero della newsletter Diritti in Salute. Digitate Diritti in Salute Vittorio Agnoletto, oppure andate sul sito sulla piattaforma Substack, vi iscrivete gratuitamente e riceverete un sacco di informazioni sulla situazione locale, nazionale e globale, con i link, che ha il vantaggio di avere una newsletter, quindi potrete andare a leggere articoli, a scoprire nuovi siti.
La prima ospite di oggi è una giornalista investigativa, freelance e filmmaker ed è coautrice insieme a Elisa Storace e a Carlo Annese di un libro che si intitola Franco Basaglia, passato e presente di una rivoluzione. Bentornata Ludovica Iona.
Grazie.
Allora, questo libro è estremamente interessante ed è anche di facile lettura, nel senso che è adatto per tutti. Non bisogna avere particolari conoscenze nel campo della psichiatria e della medicina per poterlo leggere. Perché questo libro?
Questo libro nasce da un'esperienza mia personale, perché ho visitato per tanti anni alcune strutture psichiatriche della Regione Lazio, convenzionate con la Regione Lazio, perché avevo una parente che ha dovuto vivere per alcuni anni in queste strutture, e mi sono resa conto che in queste residenze, che sulla carta sono definite come riabilitative, in realtà ad andarsi dentro, si vedono situazioni che noi immagineremmo negli antichi manicomi, quelle situazioni un po' che vengono raffigurate nelle immagini in bianco e nero, e soprattutto quest'anno che insomma è stato l'anniversario dei 100 anni di Basaglia e dalla nascita di Basaglia.
Vogliamo ricordare una di queste immagini che tu ricordi nel libro? Allora siamo nella prima della legge Basaglia, e a un certo punto l'Espresso di allora esce con una fotografia che crea grande discussione e scandalo, e tu lo racconti nel film. Cosa accade nel film, nel libro? Cosa accade?
Innanzitutto vorrei dire che questo libro è stato scritto con Elisa Storace, che è una collega che ha curato la parte storica, mentre io ho curato principalmente la parte dell'attualità. E questo libro nasce da un podcast che si chiama Tutta colpa di Basaglia e che è stato prodotto da Piano P, realizzato insieme a Carlo Annese, che è il produttore di Piano P. Quindi sì, sull'Espresso nel pieno degli anni tra i 70 e gli 80 fece scalpore l'immagine di una bambina chiamata Maria che in un ospedale psichiatrico vicino Torino appunto apparve come questa immagine legata al letto, mani e piedi, così come un crocifisso apparve appunto sulla copertina dell'Espresso e fu...
Sì, una bambina completamente nuda, completamente nuda tra l'altro, per cui fu proprio uno scandalo incredibile di come era tenuta, perché questa bambina, no, voi raccontate nel libro, non era in grado di controllare fino in fondo anche i momenti in cui urinava, per cui se no, siccome rischiava di bagnare il letto, dovevano cambiarla eccetera, c'era una tela cerata ed era legata completamente nuda, e questo suscita polemiche e scandalo, giusto? E da lì comincia un po' anche il vostro racconto.
Il nostro racconto in realtà appunto inizia da racconto dell'attualità, nel senso di queste strutture psichiatriche che appunto io visitando mi sono resa conto appunto di vedere appunto persone buttate a terra, macchiate della propria urina, persone che vagavano tutto il giorno, giravano in tondo con lo sguardo assente, che appena entravi ti assalivano chiedendoti una sigaretta, cioè immagini che uno si potrebbe immaginare che fanno parte di qualcosa di passato, e tuttavia in queste strutture chiuse, dove tra l'altro non è possibile nella gran parte dei casi uscire liberamente, ancora situazioni manicomiali tornano ad esserci, e da lì, dopo aver visto per tanti anni questa situazione, una volta che questa mia parente poi è uscita di là, siamo riusciti insomma a trovare una struttura completamente privata che insomma l'accogliesse, io ho pensato, ho voluto indagare, andare a fondo, anche capire come mai esistessero ancora realtà di questo tipo, e da lì è nata poi l'inchiesta che ha portato al podcast.
Sì, nell'inchiesta voi scrivete che, io sono rimasto basito, il 95% degli SPDC, cioè delle strutture di ricovero psichiatriche, usano ancora pratiche che noi potremmo definire di maltrattamento, giusto? È così, no?
Legare a letto le persone, mani e piedi, anche per giorni e giorni. Sì, e questa è stata una sorpresa anche per me, perché appunto quando ho iniziato questa inchiesta sapevo delle strutture manicomiali, ma non sapevo del fatto di legare a letto. E invece attraverso appunto testimonianze come quella di Alice Banfi, che poi appunto chi ha ascoltato il podcast o appunto leggerà il libro, è una scrittrice, un'artista che è stata poi la prima persona in Italia a denunciare apertamente questa cosa, appunto sì, vengono legate a letto le persone, ma non solo le persone che danno di matto, cioè che cominciano magari a urlare, a sbattere le cose, spesso oggi vengono legate anche le persone che semplicemente sono state sedate, e quindi poiché rischiano di cadere per terra, di farsi male, di sbattere la testa, gli infermieri, i medici che non hanno tempo di stare con loro o non lo trovano questo tempo, li legano. E questo mi è stato detto poi da tantissime testimonianze che ho raccolto, perché poi anche successivamente al podcast mi scrivono persone sui social su Instagram raccontandomi la loro situazione, la situazione dei loro parenti, ed è qualcosa di cui è difficile parlare. E l'altra cosa che mi ha lasciato assolutamente sconvolta è che si lega ancora non solo nei reparti per adulti, ma anche nei reparti per minori. E questa pratica è in aumento, in particolare qua i dati della regione Lombardia, perché poi ho fatto un'inchiesta mandando istanze di accesso agli atti a tutte le regioni italiane per chiedere appunto quanti fossero questi episodi di contenzione meccanica, a quale età avessero le persone legate, per quanto tempo fossero state legate. Devo dire che la regione Lombardia è l'unica che mi ha risposto con dati completi, quindi io sulla regione Lombardia posso dire che non solo nell'anno 2022 ci sono stati 2705 episodi di contenzione meccanica di persone legate a letto negli ospedali lombardi, per una media di 23 ore ciascuna.
Sì, perché alcuni sono legati anche per più giorni, come raccontate nel vostro libro.
Sì, la media è 23 ore, quindi vuol dire che magari, dato che molti vengono legati anche solo mezz'ora, immaginiamo quelli vengono legati anche 6-7 giorni. Ma la cosa più sconvolgente è che addirittura nei reparti per adulti vengono legati anche bambini, e questa è una pratica in aumento. Nel 2021 erano stati legati negli ospedali della Lombardia 24 episodi di contenzione meccanica di minorenni, e nel 2023 sono diventate 90, quindi c'è stato un aumento, si è passati da legare i ragazzi dal 6% dei ricoveri, si è arrivati quasi il 12% dei ricoveri, che è una percentuale molto alta. Per gli adulti è ancora maggiore, le contenzioni riguardano il 17% dei ricoveri.
Cioè, no, che è esattamente l'opposto delle indicazioni che venivano date da Basaglia, no? Che la prima cosa che diceva, come voi lo ricordate nel libro, è quello, prima di tutto, slegateli, e poi si cerca il contatto, si cerca l'accoglienza. Ecco, nel libro voi però raccontate anche che cosa fa quel 5% di strutture che si rifiuta di legare le persone, no? E che hanno anche organizzato una rete tra di loro con un... Ecco, parliamo un attimo di questo.
Sì, si chiamano SPDC No Restraint, perché SPDC è la sigla che sta per Servizio Psichiatrico di Diagnosi o Cura, cioè sono i reparti psichiatrici ospedalieri, e sono circa una ventina, qualcuno di più, di reparti psichiatrici che in tutta Italia, quindi dalla Lombardia alla Sicilia, scelgono di non legare e di tenere le porte aperte dell'SPDC. Io recentemente ho visitato quello dell'SPDC di Trieste, e quello che ho trovato dentro, anziché le fassette per legare i letti, che non c'erano proprio, ho trovato, proprio sono andata lì un giorno per caso, che ho incontrato due ex pazienti, persone che avevano sofferto di disagio psichico, che erano stati contrattualizzati dal Dipartimento di Salute Mentale per andare ad ascoltare le persone che stavano male, quindi con l'empatia che può offrire qualcuno che ha sofferto di questo problema. Quindi loro erano contrattualizzati per ascoltare altre persone, e questa cosa mi è sembrata sconvolgente, perché in realtà in molti altri reparti, appunto quelli che legano, che però abbiamo visto il 95% degli ospedali italiani, appunto il paziente viene visto come qualcosa di pericoloso da legare, da sedare, invece qui la pratica è l'ascolto, la porta aperta.
Sì, l'ascolto è già di per sé un atto fortemente terapeutico. La relazione in ambito sanitario dovrebbe sempre cominciare proprio con l'ascolto.
Grazie mille, grazie a Ludovica Iona, coautrice insieme a Elisa Storace e a Carlo Annese di questo libro Franco Basaglia, passato e presente di una rivoluzione. Grazie mille.
Grazie moltissimo. Leggete questo libro e scoprirete anche come nasce e chi è Marco Cavallo. E perché dal manicomio di Trieste Marco Cavallo è diventato invece il simbolo della campagna che il Naga e il Comitato contro i CPR stanno facendo esattamente in queste settimane tra Torino, Milano e poi gireranno tutta l'Italia. Marco Cavallo, lo scoprirete leggendo il libro.
Grazie ancora Ludovica Ion e diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite con cui vi dicevamo in apertura andiamo a parlare di antibiotici e antibiotico resistenza. Diamo il bentornato al professor Silvio Garattini che è oncologo, farmacologo, fondatore e presidente dell'Istituto Mario Negri. Buongiorno, bentornato.
Grazie di essere con noi e come facciamo sempre tra medici ci diamo del tu. Allora, certo. Questa volta noi ti ospitiamo in trasmissione per affrontare un tema abbastanza complicato. E cioè i dati che sono usciti a livello internazionale parlano in Italia di un uso sopra la media europea degli antibiotici. E questo uso abbondante degli antibiotici poi produce anche una serie di conseguenze proprio in campo clinico. Ecco, allora, come mai usiamo così tanto gli antibiotici e perché non va proprio bene?
Ci sono molte ragioni. La prima è che c'è un eccesso di uso perché vengono male utilizzati, spesso vengono utilizzati come preventivi. È abbastanza facile aver visto anche ai tempi del Covid-19 che si chiedeva l'uso magari di 3 giorni di antibiotici prima di fare il vaccino, oppure andando dal dentista fare prima un certo numero di giorni di antibiotico, il che va bene se uno ha un ascesso, se ha un'infezione, ma l'antibiotico non agisce preventivamente, agisce se c'è qualcosa da uccidere, altrimenti non serve. Non serve. E poi abbiamo, diciamo, in Italia anche un altro fatto che è differente da quello che succede nei paesi anglosassoni, e cioè le confezioni. Nei paesi anglosassoni il medico ordina 12 compresse di un certo antibiotico e il farmacista mette in una bottiglietta 12 compresse che sono quelle diciamo prescritte. Da noi invece, nonostante il problema delle confezioni sia un problema che abbiamo evocato per molti anni, da noi magari invece gli antibiotici hanno confezioni, supponiamo, da 10, per cui se il medico ne ordina 12 abbiamo la necessità di comprare 2 confezioni, però ne rimane un certo numero di compresse che, con tutte le buone volontà e le buone intenzioni, appena il bambino magari ha 0,5 grado di febbre, la mamma pensa di fare una cosa utile somministrando l'antibiotico. Anche questo è un uso mal fatto di antibiotici.
Ecco, proviamo a spiegare a chi ci ascolta perché questo, non diamolo per scontato, spieghiamo perché questo non è un buon uso, cioè i genitori che al bambino con un po' di febbre, siccome hanno a casa una confezione di antibiotici avanzata, per il ragionamento che hai fatto prima sulle compresse, decidono di darglielo. Perché non va bene da un punto di vista clinico?
Non va bene perché gli antibiotici, per esempio, non agiscono sui virus. E molto spesso la febbre è determinata da un virus respiratorio, da un virus che non ha niente, che non ha e che non può essere sensibile agli antibiotici. Quindi, e poi anche l'impiego così saltuario non è un impiego razionale. Bisogna usare un certo periodo di tempo per essere sicuri di avere in qualche modo avuto ragione di tutti i batteri presenti, non solo di una parte. E poi ci sono tante altre cose da considerare. Noi abbiamo anche un numero di allevamenti intensivi che è maggiore di quello che avviene in altri paesi europei. Per esempio, abbiamo allevamenti intensivi per, credo, 8 milioni di bovini, 9 milioni di suini, 500 milioni di gallinacei, e questi hanno bisogno di antibiotici, però poi gli antibiotici vanno dappertutto e se non uccidono i batteri imparano a difendersi diventando resistenti. C'è ancora un altro fattore che si calcola che si usino tonnellate di antibiotico per gli animali d'affezione, per quelli che sono in casa, cani e gatti. Cioè siamo un paese che per tante ragioni usa troppi antibiotici.
Ecco, tu
favorisce l'andamento della resistenza.
Ecco, soffermiamoci su questo concetto un momento. Tu parlavi questo uso negli allevamenti intensivi, con gli animali, via dicendo, favorisce lo sviluppo della antibiotico resistenza. Puoi provare a spiegarci con parole semplici che cosa significa antibiotico resistenza e quali conseguenze comporta e perché è un fenomeno in Europa soprattutto italiano? Ma partiamo da che cos'è, che cosa significa?
Significa che il batterio impara a convivere con l'antibiotico e impara in vari modi a seconda di quello che è l'antibiotico verso cui sviluppa resistenza. Per esempio, in certi casi cambia la sua membrana in modo da impedire all'antibiotico di entrare all'interno. Se l'antibiotico non entra, evidentemente non può agire. In altri casi cambia qualche proteina per bloccare l'antibiotico, sviluppa delle sostanze che demoliscono l'antibiotico. Questi sono appunto alcuni dei meccanismi che, quando le dosi sono relativamente basse, il batterio mette in moto per potersi difendere. Tutto questo è alla base del fatto, come dicevi, che noi in Italia abbiamo circa, si è calcolato che sono almeno 10.000 morti dovuti a infezioni resistenti agli antibiotici, quando in tutta l'Europa sono 30.000.
Cioè un terzo, un terzo sta in Italia di questi decessi.
Esatto, pur essendo circa, diciamo, un settimo della popolazione europea.
Ecco, ma queste informazioni che tu ci stai dando sono preziosissime. Ai nostri colleghi, ai medici di medicina generale, ai medici di famiglia, ai medici negli ospedali, non arrivano?
Perché manca l'informazione indipendente. Cioè, chi vende antibiotici è chiaro che non può essere lui a dire state attenti. Cioè, chi vende antibiotici evidentemente agisce come tutti i mercati, non ci sono mercati che vogliono diminuire, tutti i mercati vogliono aumentare, e quindi anche quello degli antibiotici vuole aumentare. Se non c'è una cultura e se non c'è una informazione indipendente che aiuti il medico a fare. E poi c'è un altro fattore molto importante che è rappresentato dalla medicina difensiva. Siccome spesso molti portano in tribunale il medico perché secondo loro non ha dato magari l'antibiotico giusto, non ha dato l'antibiotico, la medicina difensiva fa sì che si dà tutto a tutti, così insomma nessuno può dire che non ho fatto qualcosa che avrebbe potuto essere utile.
Ecco, sarebbe necessaria quindi, sia rispetto al mondo sanitario, sia con parole diverse rispetto all'insieme della popolazione, un'informazione indipendente la cui responsabilità dovrebbe stare in capo, direi, all'Agenzia Italiana del Farmaco, penso, giusto? Dovrebbe essere lì.
Certamente, ma secondo me la carenza dipende dal fatto che nessuno lo richiede. Cioè, noi abbiamo gli ordini dei medici. Cosa fanno gli ordini dei medici? Se si unissero tutti e chiedessero al governo che vogliono informazione indipendente, insomma, non, sarebbe difficile che non si mettano in moto. Abbiamo le istituzioni, basterebbe attivare gli IRCCS, basterebbe attivare...
Gli IRCCS, precisiamo cosa sono.
Gli IRCCS sono gli istituti di ricovero e cura, sono quelli che agiscono in aiuto al servizio del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi diciamo che ci sono gli strumenti per fare informazione indipendente. Certo, bisogna mettere a disposizione delle risorse, perché con niente non si fa niente. Ecco. E bisogna fare in modo che poi queste informazioni arrivino direttamente al medico. Sappiamo che il medico è molto preso e quindi bisogna fargliele arrivare direttamente nei luoghi in cui li legge. Non basta dire ma noi l'abbiamo messo sul nostro sito, va bene, però bisogna che uno vada sul sito, prima sappia che esista, e poi che vada sul sito e che vada a leggere quello che gli interessa.
Certo, e queste sono indicazioni fondamentali per i medici. Senti, un'ultima domanda strettamente clinica. Quando ci troviamo di fronte a una situazione a rischio perché si è sviluppata una forte antibiotico resistenza, da un punto di vista clinico, quali sono le possibilità? Cioè quella di saltare a un ulteriore antibiotico, magari più nuovo, se per caso c'è, verso il quale non si è ancora sviluppato un antibiotico resistenza? Beh, o ci sono altre strategie, oppure non c'è niente da fare?
No, quando è possibile, naturalmente la strategia migliore è quella di avere un campione e coltivare il batterio in vitro e vedere a quale antibiotico è sensibile, perché molto spesso poi si può trovare un antibiotico che è attivo, perché la resistenza è magari per gli antibiotici più comuni, si può trovare una sostanza antibatterica che non sia una sulfonilurea, non lo so. Ci sono tante vie attraverso cui cercare di... Certo, bisogna provare a vedere. Gli studi in vitro sono gli studi che hanno ancora un qualche valore.
Certo, e questo è un approccio mirato al singolo paziente, sì, in relazione al singolo antibiotico, sì, di cui, esatto, può aver bisogno. Grazie veramente, grazie moltissimo, perché come al solito ci hai reso possibile affrontare un argomento estremamente complesso con parole facili, semplici, comprensibili da tutti. Grazie moltissimo.
Grazie.
Grazie a voi, grazie a voi.
E cambiamo un'altra volta argomento e andiamo a parlare appunto della giornata mondiale per la salute, che è il 7 aprile, ma in particolare poi della giornata di mobilitazione del 5 di aprile. E di cosa stiamo parlando? Ne discutiamo con Marco Caldiroli, che è presidente di Medicina Democratica. Buongiorno Marco.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Grazie di essere qua con noi, Marco. Allora, il 7 aprile è la giornata mondiale della salute. Cos'è? Come nasce e chi l'ha lanciata?
È una giornata dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che c'è da parecchi anni, dal 48, da quando l'OMS ha dato una nuova definizione di salute come benessere complessivo, non semplicemente come mancanza di malattia. E quest'anno direi che anche l'OMS ha bisogno di migliorare la propria salute, perché non è in particolare buone acque, vista la situazione degli stati, di alcuni stati membri. A livello europeo, la rete europea, qui fa parte Medicina Democratica e altre realtà italiane, nonché a realtà europee come Maria Blancas, da 10 anni circa organizza contestualmente una giornata contro la commercializzazione della salute, e quindi per dare un senso a questo termine che eviti quello che sta accadendo, cioè che sia un campo di battaglia tra interessi di carattere appunto commerciale e invece ritorni nelle disponibilità di tutti e di tutte.
Ecco, per questa giornata un coordinamento di realtà e di associazioni sia europei che italiani organizzano tante iniziative. Un'iniziativa a Bruxelles, no? E poi delle iniziative in Italia su quale piattaforma? Ecco, possiamo raccontare un po' queste iniziative e la piattaforma?
Il 7 aprile ci sarà una conferenza al Parlamento europeo con esponenti di tutte le realtà nazionali che aderiscono alla rete europea. Il 5 di aprile, sia in Italia che in altre nazioni, verranno fatte le iniziative, perché il 5 di aprile è sabato, quindi è più agevole fare iniziative in quella giornata. In Italia sono diverse iniziative, segnalo quelle a Roma, a Napoli, a Venezia, e poi c'è quella milanese e anche bresciana nel caso della Lombardia, ma ci sono anche molte altre iniziative in altre parti d'Italia, ognuna con delle caratteristiche peculiari, ma tutte unite da un testo, da una piattaforma, che non è ovviamente una novità, nel senso sono le richieste che noi facciamo come Medicina Democratica, se non molte altre realtà, per il rilancio soprattutto della sanità pubblica in Italia e non solo in Italia, non solo in termini di rifinanziamento della sanità pubblica, ma anche di un ritorno alle origini, se vogliamo chiamarlo così, e quindi alle strutture sanitarie, le ASL e quant'altro, fondate in primo luogo sull'obiettivo della prevenzione, quindi della salute, della riduzione delle cause e dei determinanti di malattia.
Ecco, e a Milano l'appuntamento è alle 10 in piazza Santa Maria delle Grazie, nei pressi della rappresentanza dell'Unione Europea. Perché abbiamo scelto di organizzare l'iniziativa davanti alla sede europea? E abbiamo messo anche un titolo, no? No a un'economia di guerra, sì a investimenti per diritti, salute e ambiente per tutti. Cosa significa?
Nel momento in cui noi stavamo organizzando questa iniziativa, purtroppo è spuntato fuori il cosiddetto Rearm EU, quindi questa iniziativa in cui si vuole che diversi stati mettano in campo circa 800 miliardi per finanziare armamenti, e questo pacificamente peserà in maniera molto pesante, soprattutto in Italia, dove siamo già messi male sotto questo profilo, sulla parte del welfare e in particolare sulla parte della sanità. Per cui già volevamo appunto essere vicini all'Unione Europea, alla sede dell'Unione Europea a Milano, per segnalare, per ribadire il nostro no alla commercializzazione della sanità e della salute, quindi a una azione positiva nei confronti dei diritti cittadini da parte dell'Unione Europea. E adesso ci abbiamo aggiunto nel frattempo la nostra contrarietà, che non è solo nostra fortunatamente, a questa economia di guerra vera e propria. Un'economia di guerra che porterà, tra le altre cose, non solo a distrarre soldi che servono per i diritti sociali e quindi a rendere ancora più commerciale quella che rimarrà della sanità disponibile, quindi solo disponibile a chi ha delle risorse, ma che vorrà dire anche ridurre il personale, medici e infermieri, per invece aumentare soldati, tenenti e quant'altro, cosa che è assolutamente in contrasto con i nostri obiettivi.
Esattamente due giorni fa, mercoledì, c'è stato l'annuncio che la Gran Bretagna, che non fa parte più dell'Unione Europea, ma che si muove insieme all'Unione Europea in questa logica di riarmo, darà un taglio fortissimo, è stato annunciato dal primo ministro laburista, alle spese sociali e sanitarie. In Italia, in ogni trasmissione di 37.2, noi dobbiamo segnalare dei tagli. Abbiamo parlato più volte del taglio per l'assistenza sociosanitaria delle persone anziane e fragili. Abbiamo parlato della mancanza di copertura per trasformare il percorso di copertura economica per trasformare il percorso di formazione dei medici di medicina generale in una vera e propria specialità. Era previsto e il progetto non è andato avanti perché non c'erano i soldi a disposizione. Quindi una situazione molto pesante. Oltre a questo aspetto qui, quindi no all'aumento delle spese militari e invece aumentiamo le spese per la sanità pubblica, quali sono nella piattaforma italiana ed europea in sintesi, perché abbiamo meno di un minuto, gli altri temi importanti.
A livello europeo una cosa che chiediamo da tempo è quello che venga creato un ente pubblico di ricerca di produzione di farmaci essenziali, che è mancato e ne abbiamo sentito una mancanza nella pandemia, e questo con il finanziamento di tutti i paesi dell'Unione Europea. In Italia occorre fare tutte quelle iniziative per rendere nuovamente universale l'accesso da parte delle persone e potenziare il sistema, il servizio sanitario, affinché a partire dalle liste d'attesa i cittadini abbiano diritto ad avere non solo prestazioni ma anche un servizio nel suo complesso che produca salute e li consideri persone e non dei semplici clienti.
Grazie mille, grazie Marco Caldiroli di Medicina Democratica.
Grazie moltissimo. E allora ricordiamo l'appuntamento a Milano 5 aprile, sabato, dalle ore 10, Piazza Santa Maria delle Grazie, sit-in nei pressi della rappresentanza dell'Unione Europea. Ma se andate sul sito di Medicina Democratica, andate sul sito della Rete Europea La Salute Non È In Vendita, troverete le iniziative in tutte le città italiane, o comunque in quasi tutte le città italiane. Tante, tantissime iniziative il 5 aprile.
Infine, cambiamo un'altra volta argomento. Da ieri è in sala un film che si intitola Gen Underscore, un film di Gianluca Mattarese che racconta il lavoro quotidiano del dottor Maurizio Bini. Ma il dottor Maurizio Bini è direttore del centro di fecondazione artificiale dell'ospedale Niguarda, della banca dei gameti della Lombardia e del servizio di adeguamento di genere sempre dell'ospedale Niguarda. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno anche a voi.
Buongiorno e grazie di essere con noi.
Prego, prego, volentieri.
Prima cosa che le chiediamo, che chiediamo al dottor Maurizio Bini, è di raccontarci quindi un po' che cosa succede in questo film che abbiamo detto si intitola Gen Underscore, che cosa succede, che è anche un modo per raccontarci il suo lavoro.
Insomma, è un esempio di come il caso giochi un peso determinante nella vita delle persone, perché una docente di antropologia partorisce a Roma, decide di scrivere un libro, chiede al suo ginecologo, e il suo ginecologo casualmente è stato mio assistente, e dice no, vai dal mio vecchio capo. Questa dottoressa è sposata con un selezionatore dei film della Berlinale, quindi abbastanza legata al mondo del cinema. Un regista italiano che proprio vive in Francia da 22 anni dice vengo anch'io a fare un film. Vengono a fare il film, cioè stanno lì a filmare nel mio ambulatorio, che è un ambulatorio un po' particolare perché unisce due cose apparentemente inconciliabili che invece hanno però una cosa molto in comune. Cioè, se uno dice qual è la situazione nella quale una persona ha ormoni nel corpo ad alte dosi e dà origine a nuova vita, la risposta è duplice: la persona incinta e la persona che sta cambiando sesso. Quindi, per motivi anche questi casuali, che però non voglio annoiarvi nel raccontarli, il servizio è misto, cioè ha queste due attività congiunte e si alternano, quindi persone che vogliono rinascere a nuova vita e persone che vogliono far nascere una nuova vita. Loro hanno filmato questa cosa, per me era una routine giornaliera, però forse quando poi l'ho rivisto sul film ho capito che l'idea di passare la vita a fare esseri umani è un po' una cosa più eccezionale di quanto uno crede quando fa il suo lavoro normalmente tutti i giorni.
Ecco, il film è molto molto vario, c'è una casistica estremamente ampia. Puoi provare un po' a riassumere il racconto del film, cioè le situazioni che ti trovi ad affrontare?
Loro hanno filmato 100 pazienti e poi ne hanno messi circa una ventina in questo film. Oltretutto i pazienti hanno dato la disponibilità a farlo, questo è una bellissima cosa, cioè persone che mettono a disposizione il loro dolore per essere utili agli altri, da qualche speranza residua alla nostra specie. Comunque,
ecco, aspetta, aspetta, perché parli di dolore?
Parlo di dolore perché questo è un viaggio tra persone che hanno grandi ferite psichiche e devono giungere a grandi cicatrici fisiche, cioè tagli cesarei, episiotomie, mastectomie, vaginoplastiche, ma quando partono hanno una grande sofferenza.
Aspetta, riassumiamo un attimo e riavvolgiamo il nastro.
Sì, sì.
Devono avere questo tipo di interventi perché sei di fronte a persone che chiedono di poter cambiare sesso, giusto?
Oppure di avere una gravidanza perché sono anni che non ci riescono, una delle due cose. Le domande sono queste due: che faranno? Le faranno sempre in condizioni molto particolari, diciamo, sono casi molto emotivi. C'è il caso di una bambina bulgara abbandonata un anno, adottata da una coppia italiana a 5 anni che voleva una femmina e quindi riabbandonata quando lei decide di diventare un maschio, quindi con 4 genitori che l'hanno abbandonata tutte e 4. C'è una signora con la pelle un po' scura brasiliana che deve prendere gli ovociti e dice di vorrei un po' più bianchini per avere meno problemi nel futuro della vita. C'è una ragazza che stava per avere sto figlio col fidanzato dopo 10 anni, ma lui l'ha lasciata e lei nel frattempo che guarisca questo dolore decide di mettere via gli ovociti perché pensa che troverà un altro
uomo
più troppo tardi.
Cosa vuol dire? Spiega ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, mettere via gli ovociti, mettere via gli ovociti.
Vuol dire che purtroppo le pari opportunità funzionano poco nella nostra specie in tanti settori, uno è quello di spermatozoi e uova. I maschi per tutta la loro vita fanno gli spermatozoi ogni 3 mesi, le donne fanno le uova una volta sola nella loro vita quando sono un embrione di 7 settimane nella pancia della loro madre, quindi gli ovociti hanno un anno in più dell'età della portatrice. Quindi un po' la nostra società che pensa di poter risolvere tutto non ha però risolto il problema dell'invecchiamento degli ovociti, quindi avere un figlio quando uno ha 45 anni è veramente difficilissimo, a meno che non abbia messo via le uova quando ne aveva 25, perché in questo caso messe nel frigorifero le uova di 25 rimangono uova di 25. Quindi questa cosa che si chiama social freezing è molto diffuso in altre nazioni, moltissimo in Francia, in Italia sta cominciando a prendere un po' piede, è una specie di assicurazione per il futuro quando una persona ha raggiunto una certa età e pensa che ancora non ha trovato la persona con la quale riprodursi e sa che se lo troverà troppo tardi sarà difficile fare un figlio.
Infatti tu a questa donna che è davanti a te nel tuo ambulatorio, che ti racconta che ha rotto col fidanzato e che ti dice che vuole congelare, semplifichiamo,
sì,
gli ovociti, mi pare che hai parlato del fatto, ma perché forse un domani ci potrà essere un'opportunità futura e magari non avrà più l'età per poterlo fare,
esatto,
giusto?
Esatto,
è questo, questo, no? L'obiettivo di questo racconto.
Tendenzialmente io sono più per incoraggiare le persone a ributtarsi nel fiume della vita e rischiare un'altra relazione partneriale, però capisco che sia un dolore anche quello, no? Di aver vedere una coppia monogamica prolungata rompersi poco prima di realizzarsi la famiglia, e posso capire che anche questo dolore deve essere accolto in qualche modo e cercato di limare il dolore. Ecco, il film è un film su come presidiare un confine, cioè stare lì con tutte queste persone con desideri, dolori e così via e non costruire muri su questo confine, non lasciare neanche passare tutti, neanche lasciare passare tutti i desideri di questo momento nel quale forse i desideri sono andati un po' troppo oltre, però neanche di dire io sono lì a giudicare che tu questo dolore lo devo decidere io se devi realizzarlo, se devi portarlo avanti tutta la vita, se devi, così via. È un modo con i guanti, non con i guantoni.
Ecco, io l'ho visto il film e sì, mi è piaciuto molto, mi ha coinvolto molto, però mi ha suscitato anche un po' di domande critiche.
Certo.
Cominciamo da là. Nella discussione per chi vuole cambiare il suo sesso, si trova, diciamo, imprigionato, no? nel corpo dentro il quale è nato, insomma, è anche molto importante il sostegno psicologico, il rapporto con qualche professionista che... psicologo, non sto parlando del medico che poi farà gli eventuali interventi, che ti aiuta, no, a scavare dentro,
certo,
di te. Tra l'altro l'assenza di un approccio di questo tipo è stato o il limite o il fatto che se un approccio limitato, questo nel tempo utilizzato con poche risorse, è stata una delle critiche che una parte politica ha fatto a questo tipo di percorsi. Ecco, nel film mi pare che si dia poco spazio a questo confronto psicologico, nel senso che ci sei tu che sei, lo dico perché è così, super accogliente, parli con il singolo, con la coppia delle loro problematiche, ma non c'è nessun momento in cui il film si sofferma su il colloquio con uno psicologo, una psicologa che racconta che fanno un tot seduto o che viene seguito per qualche settimana. Ecco, non è un po' un buco questo nel film per chi guardando questo film vuole capire come avvengono queste situazioni e non rischia di portarsi addosso ulteriori critiche di chi dice ecco vedete è diventato un po' una cosa in serie?
No, no, come uno... Esiste una forma iniziale del film che è di 4 ore e 20 minuti, piaceva molto, molto a Vesmaniana, molto sull'istituzione, che piaceva molto ai selezionatori dei festival, nella quale gli psicologi hanno un peso determinante. Ci sono moltissime altre figure che non ci sono, gli amministrativi, gli psicologi, gli informatori farmaceutici, i politici, un sacco di gente, gli urologi, gli andrologi. Nel senso che la versione iniziale del film è stata girata come versione corale. Poi è stata fatta una scelta stilistica, quindi su quella io posso poco dire, perché in realtà tutta questa parte psicologica e anche alcuni momenti che a me piacevano molto degli psicologi, per esempio le valutazioni dei donatori di seme che hanno filmato, erano una cosa che mi piaceva molto da mettere nel film. Ma ovvio, questo viene rimandato, quando io dico deve fare una valutazione psicologica, da lì in poi non entro più, entrano gli psicologi della mia equipe, che ci sono, che sono obbligati, stanno, che fanno tutte le valutazioni psicologiche del caso, quasi quasi io da quel momento in cui vedete il filmato a quando tornano li vede solo lo psicologo.
Ecco, questo però non emerge nel film.
Sì, sì, esiste, le facciamo mandare la versione da 4 ore e 20, se ha uno stomaco forte per reggere.
ti ringrazio. Però mi sembrava importante che tu lo spiegassi, no? Così gli ascoltatori sanno che c'è questo percorso.
Stiamo parlando con il dottor Maurizio Bini, che appunto è il protagonista di questo film, Gen Underscore. Ancora una domanda le voglio fare io, e cioè sull'importanza che ha questo film nel rendere visibili i percorsi, due percorsi che sono entrambi abbastanza politicizzati e che sono anche un po' però a volte invisibilizzati.
Sì, la cosa che forse fa questo film, lo dicono qualche volta gli spettatori, che non spettacolarizza, cioè normalizza, cioè non dà armi alle persone di utilizzare i loro pregiudizi, cioè chiunque, non io, in quella condizione, con quella persona davanti, con quella sofferenza davanti, non può far altro che accogliere. Noi possiamo non accogliere solo le sofferenze distanti, le sofferenze che non ci toccano, ma a chiunque davanti a quella sofferenza sa che qualcosa bisogna fare, che non vuol dire necessariamente soddisfare quel desiderio, vuol dire cercare di riportare in equilibrio quella persona, qualche volta facendo quello che desidera, qualche volta facendogli comprendere che quello che desidera non è la cosa giusta per lui. Però diciamo così, è una sofferenza di vicinanza, quindi non è quelle sofferenze lontane sulle quali possiamo essere più spietati. In questo caso credo che per chiunque sia difficile dire dei no, anche prescindendo dalle posizioni politiche, perché in realtà il film non prende una posizione politica netta. Da un lato dice: questa è la sanità pubblica, è un valore, gli americani, dovete vedere gli americani cosa dicono di questa roba che non hanno mai visto in vita loro, gli sembra che sia il paradiso terrestre, si sono bevuti che la sanità italiana è tutta così, e quindi per loro è una cosa da difendere, quindi questo, se vuole, è una cosa che può portare da una parte, sì, politica. Dall'altra parte però è anche un sistema che, questo è un confine, i confini vanno difesi. Il fatto di difenderli gentilmente, ma è sempre un modo di difendere un confine. Se quel confine uno non lo difende, o usi i guantoni o usi i muri, lì viene tutta la conflittualità, tutto il problema e così via.
Certo. Io ho apprezzato molto il film, credo che sia assolutamente da vedere, fa sorgere riflessioni profonde e si muove dentro un spazio che è delimitato da due cose che sono state dette, le vorrei riprendere in conclusione di questa intervista, cioè da una parte non c'è assolutamente nessun tipo di spettacolarizzazione, zero proprio, si presentano le situazioni come situazioni della vita quotidiana che possono accadere, e l'altro aspetto è l'incredibile capacità del servizio, cioè tua e dei tuoi collaboratori, di accoglienza a 360 gradi, e non c'è un solo istante o una sola parola dove esprimete un giudizio di valore sulle persone, sulle scelte che loro si pongono. Le discutete, ma non c'è nessun giudizio di valore. A mio parere questo è un atteggiamento importantissimo in ambito sanitario, e quindi mi permetto di farvi complimenti e di dire a chi ci ascolta di andare a vedere il film.
Da ieri in sala Gen Underscore, grazie mille al dottor Maurizio Bini, che è il protagonista di questo film di Gianluca Mattarese. Maurizio Bini, che è direttore del Centro di Fecondazione Artificiale dell'Ospedale Niguarda, della Banca dei Gameti della Lombardia e del Servizio di Adeguamento di Genere, sempre di Niguarda. Grazie ancora.
Grazie a voi.
37.2 finisce qua, noi ci troviamo sempre settimana prossima dopo il GR delle 10.30. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Gnocchi.